Ciao, io sono Nicola.
E io sono Mirko.
E questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi ha colazione, mangia pane e finanza. Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con Marco Onorato, fondatore di Marketing Espresso, un'agenzia di social media management nata come pagina Instagram e che oggi conta più di 180.000 follower. Con Marco parleremo di social media management, di cosa vuol dire lavorare nel digitale e di come si possa ogni giorno crescere sui social. Capiremo quali sono i trend futuri della creazione di contenuti e le possibilità, ma anche i rischi, di sviluppare un personal brand. Bene, ciao Marco, è un piacere averti qui con noi. Marco è il fondatore di Marketing Espresso, di cui oggi ci parlerà. È una società, un'agenzia di social media management. Raccontaci un pochettino, Marco, come nasce Marketing Espresso e cos'è un'agenzia di social media management?
Assolutamente, guarda, Marketing Espresso in realtà nasce non proprio come un'agenzia, infatti è un po' la nostra storia che è particolare, non siamo un'agenzia classica, no? Siamo in realtà un qualcosa che va un po' oltre la semplice agenzia. Perché? Perché noi nasciamo sui social media, cioè ci occupiamo di social media oggi per lavoro, ma nasciamo proprio sui social media. Infatti Marketing Espresso è nata come pagina Instagram. Non è un caso che poi, se chiediamo alla maggior parte magari delle persone che ci conoscono, la maggior parte delle persone comunque ci ha cominciato a conoscere proprio come una pagina Instagram, e magari ancora ci conoscono come solo una pagina Instagram, perché non è detto che conoscano anche tutto il dietro le quinte all'aziendale. Questa da una parte, diciamo, è una cosa che ci fa comunque pensare al fatto che effettivamente bisogna far conoscere Marketing Espresso al 100%, dall'altra parte è una cosa normale, nel senso che su le tantissime persone che noi raggiungiamo con i nostri canali social è normale che non tutti conoscano la realtà al 100%, ma che magari vengano semplicemente attratti dai nostri contenuti. E noi nasciamo proprio così, con questa parola, con i contenuti. Essenzialmente quello che abbiamo fatto io e Alessandro, che è l'altro cofondatore, è stato, dopo un anno e mezzo circa dalla laurea in cui lavoravamo per aziende, poi io cominciavo a lavorare come freelance, Alessandro anche, è stato un po' unire le nostre forze e mettere a livello contenutistico all'interno di una pagina quello che sapevamo sul digital e social media marketing, però in un modo un po' più fresco. Diciamo che avevamo un po' intercettato questa tendenza di semplificazione che oggi vediamo tanto sui canali social, ad esempio tutti i media che sono esplosi negli ultimi anni, da Will a Factanza, fanno di questa capacità di semplificazione dell'informazione, che non è banalizzazione ma è un qualcosa di molto più complesso, è semplificazione, per rendere appunto più democratica l'informazione, un loro punto di forza. È la stessa cosa che noi abbiamo fatto essenzialmente anche con il marketing. Quindi abbiamo detto, perché il marketing deve essere solamente appannaggio magari dell'azienda che se lo può permettere o di chi lo studia? Potrebbe essere anche una materia interessante per appassionati o un qualcosa di utile magari per la piccola azienda, per magari l'artigiano, per partita IVA che lo vuole applicare. E così è andato Marketing Espresso, che ha proprio l'obiettivo quello di democratizzare un po' il marketing, no? E renderlo semplice e utile. E questa cosa l'abbiamo applicata nei nostri contenuti in primis e poi anche nella nostra visione aziendale. Infatti da lì Marketing Espresso è nata come una pagina, ma al contrario di tante altre pagine sostanzialmente aveva un po' un obiettivo, quello entro un anno di creare un progetto che fosse più di una pagina. Per fare questo ci eravamo dati degli obiettivi, e gli obiettivi erano proprio quelli di dover mettere le basi per quelle che poi sono state sia la nostra piattaforma di formazione, che adesso dobbiamo un po' rinnovare e che però c'è, e nella quale inseriamo comunque dei corsi di formazione su quello che facciamo tutti i giorni, ossia il social media marketing, e sia un'agenzia. Quindi andare ad attirare persone sia a livello consumer ma anche appunto a livello business che sono interessate appunto a servizi social media marketing. E ad oggi quindi Marketing Espresso si compone di queste tre facce: da una parte c'è l'agenzia, da un'altra parte c'è la formazione, dall'altra parte ancora, che è la parte diciamo basilare, è tutta la parte contenutistica di media e community, che nonostante sia quella che poi a livello di monetizzazione va a inserire all'interno del conto economico puro un po' meno soldi in modo diretto, a livello indiretto porta praticamente il 95% dei contatti e dei clienti.
Quindi è proprio una vetrina la pagina che poi vi porta tutto il traffico che vi permette di alimentare la macchina agenzia effettivamente. Ma un dubbio che ho, dicevi brand ma anche persone, quindi l'agenzia, di un'agenzia di SMM, che sta per social media management per chi non lo sapesse, non è solo B2B, è anche B2C, quindi è anche diretta al consumatore?
Allora, questo è un concetto un po' più complesso, perché ci tengo a precisare che in realtà sì, la nostra pagina fa da vetrina, ma il modo in cui facciamo promozione ovviamente è diverso dal classico, no? Utilizzare una pagina vetrina, perché la pagina vetrina può essere anche intesa, no? Come, ok, prendo, posto dei contenuti promozionali tipo, ah, gestione a tot euro, cose del genere, e quello, ok, è una pubblicizzazione classica, proprio la vetrina. Invece quello che facciamo noi è proprio applicare l'inbound marketing, ossia attirare le persone tramite argomenti che gli interessano, far riconoscere più approfonditamente poi quella che è la realtà che comunque sta promuovendo quei contenuti e fargli conoscere appunto anche i servizi che poi ci sono e poi quindi fidelizzare, acquisire e fidelizzare comunque le persone. Il livello consumer e business secondo me viene sempre trattato in modo troppo separato, cioè si pensa sempre che quando si parla di livello consumer è una cosa, quando si parla di livello business è un'altra. In realtà quello che dobbiamo sempre ricordare, questo cerchiamo di dirlo sempre a ogni cliente che ci dice no ma io mi rivolgo a un target business, è il fatto che i business sono formati da persone, quindi quando te ti vai a rivolgere a una persona, a un'azienda anzi, non è che tu ti rivolgi a un ente fiscale o un ente comunque sia un'impresa che non sai nemmeno come definirla, ma ti rivolgi, esatto, no? A una persona, quindi quella persona che ovviamente sarà magari una persona che dovrà decidere a livello aziendale cosa fare in quel caso, è comunque una persona che ha le sue esigenze, ha le sue paure, ha comunque la sua analisi psicografica, le sue abitudini. Ovviamente è tutto tarato a un livello professionale, perché in quel caso stiamo parlando di lavoro, però è comunque sempre una persona, quindi molto spesso, soprattutto nel marketing questo succede, le persone che noi andiamo a prendere a livello consumer, che magari sono interessate ai nostri corsi, molto spesso sono correlate anche a livello business. A noi in tantissimi casi ci è capitato che magari una persona acquistasse un nostro corso e poi ci dicesse guarda, io ho visto un vostro corso, mi è piaciuto, sono magari il manager di azienda X, voglio fare una formazione aziendale oppure voglio che mi fanno un preventivo per questo servizio, eccetera eccetera. Perché? Perché è tutto correlato quando vai a parlare di ambiti business. Poi ovviamente quando vai a parlare invece di ambiti più consumer, quindi un oggetto di consumo puro, diventa un po' più complicato e quindi magari devi andare a creare una soluzione che va bene anche a livello business e devi imparare a correlare questi due prodotti. Però in linea di massima non scordiamoci mai che anche a livello business noi parliamo in primis alle persone e poi all'azienda, perché l'unico tramite che abbiamo in realtà per parlare all'azienda è parlare alle persone.
Certo, ma quando avete iniziato il progetto Marketing Espresso, dicevi che avevate degli obiettivi, un time frame di un anno di dove volevate arrivare, ma avevate già chiaro in testa al punto di partenza tutto l'ecosistema che volevate andare a creare attorno al brand di Marketing Espresso, quindi lato community, content creation per la vostra pagina, che poi funziona anche per crearvi lead, però di fatto per crearvi una community, lato formazione con la vostra academy e poi lato agenzia, oppure è stato un divenire che si è venuto a creare nel tempo con la chiarezza maggiore durante quando stavate effettivamente facendo?
Io aggiungo, quando avete iniziato cosa volevate essere? Cosa c'era nella vostra testa?
Certo, no, ma questa è una domanda intelligente. Perché? Perché in realtà la differenza secondo me che in noi c'è stata rispetto magari a altre realtà è stata proprio la consapevolezza di partire. Ti darei una bugia se ti dico guarda, io ad oggi già immaginavo precisamente come sarebbe stata Marketing Espresso, perché è impossibile. Però già siamo partiti con una macro struttura, cioè quello che noi abbiamo fatto e che ha permesso di fare la differenza è uno tra i tanti fattori, è stato appunto il discorso di avere una strategia ben chiara, non solo a livello contenutistico ma proprio a livello di obiettivi su quello che dovevamo diventare. Quindi Marketing Espresso, e infatti erano coerenti poi gli obiettivi che adesso vi dico, è nata come un qualcosa che doveva iniziare da una pagina, quindi che era un po' il nostro ariete per sfondare un po' le porte di questo mondo e per far sì che non fossimo solamente gli ennesimi laureati da 2 anni che lavorano come freelance, ma che fossimo qualcosa di più a livello anche di reputation, e che già aveva in mente da lì a 2 anni, 3 anni di dover essere poi appunto un'agenzia, una parte di formazione, perché era tutto correlato. Poi non avevamo già chiaramente nella testa dove e come dovevamo esserlo, quindi ok, facciamo già questi corsi, offriamo questi servizi. Infatti durante l'anno poi l'abbiamo cambiato spesso queste cose. All'inizio ci eravamo orientati su servizi un po' più larghi, adesso siamo solamente su 4-5 servizi specifici. Queste sono cose che è normale che vengono un po' in divenire. Però avevamo già uno schema in testa, cioè una macro struttura c'era, era quella da seguire. Non a caso l'obiettivo era quello che in un anno dovevamo arrivare a un tot di monetizzazione proveniente dalla pagina a livello prima d'agenzia. Quindi a livello d'agenzia dovevano arrivare tot richieste attraverso il quale riusciamo a fare questo tot di monetizzazione. Non era una cosa imprescindibile, non mi ricordo nemmeno quanto avevo messo, però era una cosa totalmente fattibile, perché non serviva a fare i soldi il primo anno con il progetto, cioè non era quello l'obiettivo, ma era quello di capire se effettivamente c'erano le basi. fasi, perché in un primo anno è quasi impossibile, diciamo, andare a sbancare, a meno che non hai proprio o quel colpo di fortuna o quell'intuizione pazzesca, però puoi capire se effettivamente c'è un progetto con della potenzialità. Noi comunque dopo 6-7 mesi che avevamo iniziato abbiamo cominciato a vedere tante richieste da parte di clienti, da lì appunto sono cominciate ad arrivare le prime monetizzazioni proprio provenienti da effettivamente quello che facevamo all'interno di Instagram, e poi appunto abbiamo capito che il progetto ha potenzialità e ci siamo dedicati sempre di più a livello di tempistiche.
E da questo punto di vista la pandemia penso di poter dire che vi ha aiutato come diciamo vettore di crescita lavorando con i social, o d'altro canto è stato un po' un freno considerando che magari lavorate con i brand, fate pubblicità magari, voglio dire, all'aperto piuttosto che, e quello poteva essere un limite?
Ma guarda, ti dico, in alcuni punti ha aiutato, in alcuni punti ha ostacolato, quindi in realtà secondo me poi l'influenza c'è stata barra non è stata, perché poi in alcuni punti c'è stato un aiuto che però si compensano alcuni aiuti dove non c'è stato, e il discorso è che durante la pandemia per noi è stato una manna dal cielo il fatto che ci ha dato quella spinta per lanciare finalmente tutta la parte di formazione, perché prima facendo tante cose dicevamo ok dai, la facciamo, appena ci siamo ritrovati a casa abbiamo detto ok, è arrivato il momento, tanto stiamo a casa, registriamo sto cavolo di corso e cominciamo a lanciare queste cose. Quindi da una parte è stata una mano lì, è stato anche un grosso aiuto per magari far cominciare a capire la potenzialità dei social a livello di settore proprio, anche in realtà che magari prima non si erano avvicinate. Infatti oggi c'è tanto fermento intorno a questo mondo, anche se la consapevolezza è ancora bassissima. Infatti questo si collega con un punto a sfavore, cioè questa velocizzazione verso un maggior utilizzo ha portato secondo me una consapevolezza ancora minore, cioè nel senso si ricerca questa ricetta magica, questo tocco, questo segreto su quello che deve fare una persona che lavora sui social, quando in realtà non c'è nessun segreto, non c'è nessun tocco magico, è un mestiere, una professione come tanti altri, e deve essere affrontato come se fosse un qualcosa proprio di professionale, no? Tante volte capitano casi nella quali ci sono clienti, barra persone, barra richieste che arrivano e che ti vogliono spiegare per filo e per segno quello che dovresti fare. E però in quel caso è come se io vado da uno chef, magari anche stellato, e gli dico la ricetta di quello che mi dovrebbe fare. Cioè lui mi dice, guarda, io non è che sono quello che ti prendi a casa, che gli dici quello che ti deve fare, gli dai pure la ricetta. Cioè se vieni qua, tu stai pagando, perché magari paghi un piatto 30 euro, anche la mia esperienza è proprio il fatto che io ti cucino e come cucino io. E la stessa cosa avviene per tutte le professioni, cioè non mi sognerei mai, no, di andare da uno chef a dire una cosa del genere, come andare da un idraulico e dire guarda, secondo me dovresti fare così. Poi magari un parere è sempre ben richiesto quando si tratta di un qualcosa di tuo, perché è normale che se uno chef non lo fai, su un idraulico magari dici guarda, questo tubo solitamente è difettoso, poi fai te. Un parere è ben richiesto, però si deve capire che il fatto che i social siano accessibili a tutti, anche potenzialmente a chi non è un professionista, non vuol dire che allora tutti sono in diritto di dire come dovrebbe essere fatto un qualcosa. Dare un parere è un conto, dire come dovrebbe essere fatto un qualcosa di fronte a un professionista è una mancanza di rispetto in primis per magari te cliente che effettivamente stai cercando un aiuto, che non è solo un aiuto operativo ma è soprattutto un aiuto a livello esperienziale e a livello proprio di formazione.
Soprattutto perché oggi, forse Marco, diciamo da insider, hai un'opinione più completa della nostra, non si può dire che i social siano saturi, perché ci sono sempre possibilità di crescere, di differenziarsi, ma è sicuramente più difficile rispetto a 3-4 anni fa. Sicuramente la pandemia ha dato tante possibilità, d'altro canto tantissimi brand e tantissimi personal brand si sono affacciati al mondo, e quindi è sempre più difficile emergere e differenziarsi dalla concorrenza, no?
No, assolutamente. Adesso è iper saturo a livello di persone che si sono affacciate, non è per niente saturo secondo me per persone che lo fanno con consapevolezza. Cioè una cosa che si vede tanto lato personal brand è proprio un approccio tutto troppo 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 uguale. Cioè noi, se voi guardate per esempio nell'ultimo anno, da quando siamo un po' un'azienda e quindi il team è più strutturato, abbiamo cambiato modo di comunicare sia a livello visivo sia a livello di strutture dei post praticamente penso almeno 5 o 6 volte in modo grosso. Perché questo? Perché cerchiamo di innovare in quello che facciamo, perché innoviamo quando cambia sia il contesto sociale, quindi le persone che effettivamente ci seguono, sia quando cambia poi anche l'azienda. Spesso invece a livello comunicativo, parlando di personal brand in particolare, io vedo tanta piattezza, cioè non c'è mai quello spunto aggiuntivo di una persona che prova a fare qualcosa di diverso. C'è un questo è un trend che ora va, faccio questo, però più le persone pensano in questo modo, più quel trend dura meno, perché ovviamente è un conto è una persona che lo fa, un conto sono 1500, più tutti sono tutti uguali e si appiattiscono. Quindi fino a quando noi rincorreremo solamente i trend comunicativi, non saremo altro che secondi, terzi, quarti, millesimi dietro a questa cosa. E non dobbiamo vedere che i trend non vanno assolutamente presi o rincorsi, non vanno comunque analizzati, cioè i trend vanno assolutamente analizzati, vanno presi in considerazione. Però ad un certo punto, se si vuole fare il salto di qualità, si deve acquisire i trend, analizzare i trend, acquisire consapevolezza e cercare di creare un qualcosa che non sia un qualcosa che io faccio perché il trend ce lo dice, perché altre persone lo fanno e ci sono dei casi studio interessanti, ma perché è un qualcosa che si adatta in primis alla mia comunicazione, si adatta alla comunicazione del mio target e si adatta anche alle tendenze che ho visto in giro. In questo caso è un discorso consapevole, ma è un discorso che fai solo e solamente quando effettivamente fai tuo l'argomento di cui vai a trattare a livello comunicativo e fai un'analisi grossa a livello proprio interno. In quel caso allora riesci a fare questo tipo di discorso e riesci a esprimere te stesso tramite la tua comunicazione senza generalmente appiattirti. Altrimenti diciamo c'è un po' questa cosa, quindi ti dico, i social non sono assolutamente saturi a livello di dati. In realtà se andiamo a prendere il rapporto di We Are Social di quest'anno, abbiamo una crescita degli utenti ancora del 10% anno, quindi è proprio veramente grossa ancora la crescita. Sono quasi in un momento di maturazione, quello sì, siamo arrivati comunque a una fase molto, molto ampia, perché effettivamente le persone che possono stare sui social tra un po' finiranno perché ci stanno quasi tutti, però chi ancora li utilizza in modo veramente consapevole sono pochissimi, quindi secondo me c'è tanto tanto spazio per persone che imparano a comunicare bene sui social media.
E qui volevo arrivare, il punto differenziante tra i vari personal brand e tra le varie pagine, ed è una cosa che ho notato particolarmente seguendo, diciamo, da follower Marketing Espresso, è che voi, ma in generale le pagine e i brand, i personal brand che hanno, che sono in grado di rimanere sempre, diciamo, on top di tutti i trend e far maturare con loro i loro follower, sono quelli che sono in grado di gestire nel modo corretto la propria community, di creare quel senso di fidelizzazione. E con voi io questo per esempio lo vedo con il fatto che rispetto a, e te lo dico da, diciamo, follower, magari mi sbaglio, ma questa era l'impressione che avevo, rispetto a un paio di un annetto e mezzo fa, voi ora ci mettete molto più la faccia, siete molto più presenti, date un'immagine che è meno spersonalizzante rispetto a prima, che è un po' il rischio a cui vanno incontro spesso i brand, dove c'è il logo, non si sa chi c'è dietro e fai difficile ad affezionarti a non persone. È un po' questo il trend, quindi quello di creare una community e metterci la faccia?
Sì, allora questo lato nostro è stata una cosa che abbiamo proprio implementato piano piano che siamo cresciuti, perché effettivamente il discorso di metterci la faccia quando sei ancora uno o due, da una parte ci sta, dall'altra parte è rischioso e si crea poi, se cresci come brand, quello che è un po' l'effetto contrario, ossia che le persone ti seguono e ti conoscono e collegano al brand Marco, Alessandro, e che quindi viene meno appunto quel discorso aziendale complessivo, no? La cosa bella di Marketing Espresso, effettivamente, quando noi per esempio facciamo gli eventi con la nostra community, è il fatto che le persone spesso e volentieri si rivolgono a me come si rivolgono a qualsiasi altro membro del team, perché fa parte di Marketing Espresso, non perché io, siccome sono il founder, sono in cima alla scala gerarchica e loro sono sotto, no? Noi siamo Marketing Espresso, ma come lo sono io, lo è Alessandro, lo è Marta, lo è Simona, Maria Chiara, Elena, Federico, tutti. Quindi in questo caso la cosa bella di mettere la faccia al momento giusto è il fatto, secondo me, appunto, che si crea questa visione complessiva di un'azienda che lo unisce a tante facce e non solo a una. Quindi le persone sono affezionate al brand e non alla persona. Quindi un domani, se io me ne vado perché impazzisco, cioè effettivamente Marketing Espresso continua a essere tale, se sono stato bravo a trasmettere poi i valori iniziali, però in linea di massima appunto questo è un pro. Dall'altra parte devi a un certo punto fare per forza un po' questa scelta, nel senso che effettivamente soprattutto sui social metterci un po' la faccia e umanizzare il brand serve. Il lato negativo appunto è che se lo fai troppo presto quando sei da solo potresti appunto monopolizzare l'attenzione, soprattutto se sei una figura forte. Dall'altro è che se non lo fai appunto rischi, come hai detto te, di non trasmettere la parte umana, che comunque invece è una parte fondamentale. E noi da questo punto di vista l'abbiamo fatto comunque seguendo anche proprio quello che ci veniva detto dalla community. Cioè più volte dalla community nei vari anni ci è stato detto no, perché comunque secondo me potessero analizzare un po' di più il brand, eccetera, eccetera. E noi comunque l'abbiamo ascoltato e abbiamo cercato di farlo, perché era coerente poi con quello che volevamo essere. E al tempo stesso altre cose le abbiamo fatte meno, non che erano cose che arrivavano dalla community, però è ovvio, no, che fino a, ma anche adesso tuttora, ma da un anno e passa a questa parte, la tendenza totale, no, è quella di fare i reel, crescere coi reel, eccetera, tutti parlano di questa cosa. E se noi avessimo dovuto prendere e seguire la tendenza, avremmo cominciato a fare tutti i reel e basta. E effettivamente quella sarebbe stata una cosa per noi secondo me letale, nel senso che ci saremmo andati a snaturare completamente, come vedo snaturare pagine magari sia di personal brand sia non di personal brand, ma di brand stessi che magari in base alle tendenze cambiano totalmente il loro stile comunicativo. Quello vuol dire che effettivamente non eri nemmeno te convinto di quello che stai comunicando e di come lo stavi comunicando, perché hai cambiato radicalmente. Invece è giusto integrare queste cose, infatti noi Reel l'abbiamo integrati con diverse modalità. Però non sarebbe stato giusto prendere, distruggere e mettere da parte tutto quello che avevamo fatto fino a quel momento per seguire comunque una tendenza.
Non è semplice spersonalizzare il brand, soprattutto quando non hai, come dicevi tu, tante persone o diverse almeno facce dietro, perché il rischio è appunto quello di trasformarlo integralmente in un personal brand, con i pro e i contro di questo, di questa scelta, che se da un lato può essere vantaggiosa perché diciamo i trend della creator economy ci dicono che le persone si fidelizzano alle persone, e anche a livello comunicativo di advertising, magari tu ce lo sai dire meglio, quello che prima era diciamo l'influencer marketing, che è tuttora, si sta un po' trasformando nel diciamo creator marketing, no? Quindi il muoversi verso i content creator, non per forza da milioni di follower, ma quelli con le community effettivamente più fidelizzate. D'altro canto, per un brand questo è anche un rischio. Vedevo l'altro giorno, per esempio, ci sono questi trend soprattutto su TikTok in America di grandissimi brand che mettono, creano posizioni all'interno delle loro strutture organizzative per intern piuttosto che effettive posizioni full time per TikToker e creatori di contenuti, con il rischio che nel momento in cui questi qua mettono la loro faccia che rappresenta il brand, c'è il rischio che le persone si fidelizzino a loro e non tanto al brand in sé, con tutti i rischi del caso, essendo multinazionali. Questo può rappresentare un fattore di pericolo per loro, no?
Sì, no, assolutamente. Assolutamente, adesso la creator economy, ha detto bene, nel senso è una tendenza enorme, è un po' l'evoluzione, secondo me, naturale di quello che era l'influencer marketing classico, perché le criticità grosse dell'influencer marketing classico erano appunto che c'erano tutti questi discorsi, questi influencer pompati che rappresentavano un po' questa vita perfetta, molte volte patinati, che magari avevano anche numeri dubbi, in cui effettivamente i contenuti poi non funzionavano, cioè soprattutto i contenuti sponsorizzati non funzionavano per niente, era solamente un qualcosa di strapompato nella quale c'erano tantissimi soldi che giravano ma che poi non portavano risultati. Ad oggi, come è naturale, c'è stato diciamo una selezione naturale di delle figure che poi sono riuscite comunque a sfruttare la visibilità che avevano, creando un brand credibile, un personal brand credibile, e che ha continuato a vivere, a prosperare, perché effettivamente poi i contenuti che facevano e anche brandizzati funzionavano, e gli altri che invece sono dovuti un po' reinventare o fare altro o abbandonare. E c'è stata un po' questa tendenza al punto dei creator, ossia di persone che non fanno, cioè che non puntano l'interesse sulla loro persona, ma sui contenuti che fanno, che è un qualcosa di diverso, no? Tu non segui me, ma segui i miei contenuti, quindi non sei più influencer, ma sei creator, che è un qualcosa appunto di diverso. Molto spesso magari si equivalgono, nel senso che molto spesso una persona potrebbe essere sia influencer sia creator allo stesso tempo, non è detto che sia una o l'altra, come se fossero in antitesi. E effettivamente uno dei trend grossi di quest'anno è tutto il discorso del branded content, cioè sempre più persone, anzi aziende in questo caso, spendono meno all'interno dell'advertising classico, ma spendono di più all'interno di branded content, perché hanno visto che effettivamente a parità di costo magari i risultati che arrivano da un branded content fatto bene con il creator scelto appositamente portano dei risultati molto molto importanti.
Non so cosa ne pensi tu, mi viene in mente Mattia Stanga su TikTok, che secondo me è probabilmente uno dei migliori che è in grado di creare contenuti anche attorno all'advertising che sono assolutamente coerenti con quelli che lui crea di base, che piacciono tanto, e effettivamente questo non lo possiamo sapere, ma diciamo dall'engagement che ha sotto i post anche branded sembrerebbe dare risultati positivi almeno all'interno della sua community.
Sì, guarda, poi sarebbe un po' da parlare tantissimo su argomenti del genere, nel senso che per valutare l'efficacia di un branded content c'è da mettere in campo diversi fattori. Allora, il primo è l'obiettivo del branded content, classicamente, cioè nel senso, qual è quell'obiettivo? Cioè, è avere tante interazioni sul post, o l'obiettivo è effettivamente acquisire lead, o l'obiettivo è effettivamente prendere e fare più conversioni? In quel caso è normale che in base all'obiettivo io cambio il posto, nel senso che se il mio obiettivo è acquisire lead sul sito, è normale che io in copertina ti devo mettere un riferimento, magari che, non so, se faccio un carosello, in copertina ti devo mettere un riferimento al fatto che magari alla fine del carosello c'è un lead magnet, perché altrimenti magari chi arriva solo alla prima slide non si ferma a scorrere, non saprà nemmeno mai che c'è appunto magari un ebook in regalo o altre cose per acquisire il lead. Quindi proprio la struttura del post cambia essenzialmente. E se invece devo solamente fare un post che fa da awareness, quindi deve diventare virale, è ovvio che lì ho carta bianca per fare qualcosa che sia appunto il più virale possibile, senza andare ad intaccarlo con qualcosa di promozionale, con un'azione magari che va a fermare un po' il flusso comunicativo. Quindi sì, nel senso che magari delle volte in base all'obiettivo possiamo dire che un post che ha ricevuto 100.000 like ma 30 lead è meno efficace di uno che ha ricevuto 1.000 like ma magari ha ricevuto 300 lead. Quindi in quel caso, in base all'obiettivo, sappiamo se un post è efficace o non è efficace, senza guardare per forza la metrica assoluta a livello di awareness. L'altro canto, c'è bisogno di far capire alle aziende che i social sono posti e piattaforme fatte per l'awareness. Cioè, nel senso, non si può pensare di andare da un creator o un influencer e dirgli: guarda, fammi questo contenuto e io mi aspetto che mi fai, che ne so, metti pago in base alle conversioni che mi fai su un contenuto singolo, oppure fammi un contenuto, vediamo quante conversioni fai e poi vediamo se continuare. A noi ci è capitato, anche da brand grandi, nella quale c'era appunto questo tipo di approccio, che è un approccio completamente errato. Cioè, dire a un creator, a un influencer: guarda, io magari ti pago, ti faccio il primo post, sul primo post vediamo quante conversioni ci sono e poi continuiamo, è un approccio errato, perché anche se io le faccio è un qualcosa di fortuito, perché anche un processo contenutistico che arriva su un content creator che ha già la sua community, un influencer che ha la sua community, è come se iniziasse un funnel nuovo. Quindi se io ti propongo un prodotto e ti vado a fare subito un post commerciale che ti spinge a una conversione, effettivamente sto prendendo un pubblico che per me è caldo perché è la mia community, ma che è freddo in confronto al prodotto, e io vado a propinare un qualcosa. Quindi un conto è strutturare un percorso, allora lì è un qualcosa di diverso, gli dici: guarda, io nel giro di un anno vorrei arrivare a questo obiettivo che è anche di conversione. Allora lì uno ci parla e gli dice: ok, nel giro di un anno allora possiamo iniziare con una fase di awareness in cui parliamo dell'argomento, poi cominciamo magari a fare, non so, dei webinar insieme, poi facciamo delle altre cose, perché vai a creare un funnel strutturato. Ma pensare che il post, il branded content, il post sponsorizzato all'influencer sia la ricetta magica per la quale loro schioccano le dita e comprano un prodotto che magari è anche di dubbia utilità o altro, o magari che è un high ticket, quindi comunque costa tanto, è follia, no? Perché se un content creator, un influencer avesse questo potere, sarebbe remida. Cioè, a sto punto si crea un prodotto da solo, X, fa un brand di borracce, ci scrive sopra il suo nome, lo vende a 300 euro e si fa i soldi lui, se fosse così facile. Non è così facile, e questo il brand lo devono capire. Cioè, molto spesso il pagare equivale per forza a un risultato assicurato di soluzione, mentre in realtà i social sono un canale principalmente di awareness. Quindi una cosa che ti possono dare subito è sicuramente le impression e il pubblico raggiunto. Cioè, impression e copertura sono cose che ti possono dare subito se sono bravi. Poi con un percorso si può arrivare anche ad altro, però effettivamente si deve entrare un po' in quest'ottica.
Sì, sono sempre le metriche che poi vanno a valutare il ROI sull'investimento di questi brand, che non sono sempre facili da ragionare quando si sta parlando di awareness.
No, è proprio veramente impossibile. Cioè, nel senso, poi ad oggi quando si parla di attribuzione si apre tutto un altro mondo, no? Cioè, tutte le logiche di attribuzione sono assurde, perché in base a il modello di attribuzione che utilizzo posso capire se ho un ROI più alto o più basso, ma come faccio a decidere quale modello di attribuzione va bene?
Magari introduciamo in due parole cosa intendiamo per attribuzione, per chi,
esatto,
non...
Cioè, come modello di attribuzione, tanto io ovviamente quando parlo di queste cose faccio sempre un esempio, cioè con formazione professionale proprio per far capire. Cioè, effettivamente, se io, magari influencer, parlo del prodotto X dell'azienda, tu vedi quel prodotto, clicchi magari sul link nelle mie storie, vai sul sito e poi te ne vai, hai fatto una prima visita al sito. Se poi vedi un'area, un'inserzione su Facebook di quel prodotto, clicchi e lo acquisti, in quel caso la domanda è: a chi è attribuito l'acquisto?
Chiaro.
Effettivamente non c'è una risposta univoca, perché in base al modello di attribuzione, per esempio il modello ultimo click ti dice che l'acquisto è andato ad attribuirsi all'advertising su Facebook, e quindi in quel caso il ROI derivante dalla sponsorizzazione con l'influencer è zero, perché non è attribuito. Se invece vado su primo click, modello di attribuzione primo click, il ROI è ovviamente è alto dell'influencer, perché l'acquisto è attribuito a lui, quindi va a influire comunque sul ROI. E non c'è un modello di attribuzione corretto, cioè sono modelli di attribuzione più o meno corretti in base al contesto. Quindi anche questo è difficilissimo, andare a tracciare le vendite dai social in modo univoco. È veramente molto 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 difficile, a meno che non facciamo usare codici particolari o cose del genere. Per questo che si deve capire la natura dei social quando si fanno contenuti del genere, per capire che sì, le metriche le possiamo tracciare, però dobbiamo contestualizzarle.
Io ho un'ultima domanda che riguarda un pochettino l'interpretazione dei social che i brand oggi stanno avendo. Cosa ne pensi tu di questa tendenza, che secondo me tanto si vede per esempio su TikTok e sui Reel, come quindi questo approccio soprattutto video che su TikTok spopola, dei brand che si rendono molto relatable, quasi all'eccesso? Mi viene in mente l'esempio di Duolingo, quindi l'app per imparare le lingue, piuttosto che di Ryanair, che hanno questo approccio molto friendly, quasi eccessivamente friendly nei confronti della community, memano, fra virgolette, i contenuti per creare viralità. C'è un rischio dal punto di vista del posizionamento del brand in merito a questa strategia contenutistica?
Ma allora, guarda, ti dico, la domanda è iper interessante. C'è un rischio, secondo me, quando non viene fatto anche qui con consapevolezza, nel senso, Duolingo è un caso studio pazzesco, secondo me, sul tipo di comunicazione che è stata fatta su TikTok. Se l'hanno fatta consapevolmente o no, non potremo mai saperlo. Per ora stanno facendo un grande lavoro, perché è perfettamente coerente effettivamente con quello che vogliono fare. Cioè, una comunicazione, allora partiamo dal presupposto che la comunicazione su TikTok è una comunicazione completamente diversa dal tipo di comunicazione a cui siamo abituati. Cioè, come era la comunicazione su Facebook diversa da Instagram, anche quella di TikTok è diversa da Facebook e viceversa, e da Instagram e così via. Quindi di conseguenza su TikTok all'inizio eravamo di fronte al social un po' dei balletti, video scemi, adesso si sta andando sempre più verso una qualità video e anche una capacità di trasmettere il messaggio che, per chi non la comprende, sembra scema, cioè barra stupida. Dall'altra parte è semplicemente il modo di comunicare un po' delle nuove generazioni, cioè il discorso del meme, no? Il meme, se non andiamo a prendere la definizione, è semplicemente un linguaggio nato da internet, cioè è un modo per andare a semplificare un argomento complesso, cioè molto, in modo molto basilare. Se noi siamo capaci come brand a comunicare come piace magari alla Gen Z, siamo un passo avanti, perché è estremamente complesso, secondo me, capire come comunicare a una generazione del genere. Non è per niente semplice, perché bisogna capire proprio come pensano, andare ad analizzare per bene. Quindi i brand che ci stanno riuscendo, a cui appunto Duolingo, sicuramente si mettono comunque in ipoteca una bella fetta di target anche per il futuro. Quindi il rischio c'è, se proviamo ad esportare questa comunicazione, che magari in quel caso con quel target e con quel contesto funziona, ad un target o un contesto che non c'entrano niente. Quindi prendi, cominci a mettere questa comunicazione ovunque solo perché magari è diventata virale su TikTok, e allora lì secondo me sfarfalli un po' e esci fuori dal confine. Se continui a capire che è normale che fai quella comunicazione su quel social perché lì il contesto e il target ti arridono a questa cosa, mentre magari su Instagram fai una comunicazione più adeguata e su LinkedIn un'altra, allora fai la scelta giusta.
No, molto molto interessante. Marco, noi chiudiamo il nostro podcast facendo tre domande che non ti ho spoilerato volontariamente, che vogliono un attimino capire quello che è la persona dietro al professionista. Mirko, dici.
Qual è la frase o citazione che più ti rappresenta?
Ok, va bene. E queste sono sempre le domande, sì, quelle più difficili, no? Perché poi
hai tempo
quando si
per
parla
pensarci,
del brand, esatto, no? Quando si parla del brand, della professione, uno ha sempre la risposta pronta perché ne parla ogni giorno. Quando chiedi di te stesso, cioè conoscere se stessi, è sempre la cosa un po', no, più difficile. Io qui mi smarco facile perché dico tanto, comunque è sempre un'intervista al lato professionale. Quindi una delle frasi che poi un po' rispecchia Marketing Espresso, che è stato un po' questo trend di semplificazione, è una frase inglese in realtà che poi viene dalla serie televisiva Mad Men, che è make it simple but significant, che semplicemente significa falla semplice ma significativa, che è un po' la traduzione poi di quella che è stata la value proposition di Marketing Espresso, no? Il marketing spiegato in modo semplice e utile, cioè questo discorso di rendere un concetto semplice, diretto ma rilevante, è un qualcosa che almeno noi in azienda, ma io come persona cerco un po' di riportarmi in qualsiasi cosa che faccio, cioè dalle relazioni umane che ho, da qualsiasi tipo di rapporto che ho anche a livello umano, perché credo che sia un qualcosa che ci aiuta anche a vivere in un certo senso più felici. Cioè le cose che facciamo non sono, non le rendiamo complesse e complicate tanto per rendere complicate, sono semplici ma sono significative, non sono cose che, siccome sono semplici, allora non valgono nulla.
La seconda domanda è: quale consiglio daresti al te del passato?
Questa qui è una bella domanda. Hai fatto bene a non spoilerarle, perché sennò altrimenti dicevo guarda, ci devo pensare all'intervista.
Ma perché sennò è troppo facile, no? Uno dice la preparo, invece quello che ti viene in mente.
Ci sta. Ma guarda, allora, al mio del passato sicuramente forse, ma più che servito, perché poi alla fine sono riuscito fortunatamente ad andare avanti per la strada come volevo, però è una cosa che poi dico anche ai ragazzi magari che si trovano in un periodo magari di difficoltà, non sanno come trovare il proprio percorso eccetera, e dico sempre guardate, cioè avete un contesto, magari un'età, perché poi effettivamente non è che per forza c'è un'età per fare la cosa giusta, però sicuramente a 20 anni fare la cavolata o sperimentare è più facile che a 50, no? In base, diciamo, alle proprie cose. Poi uno può farlo anche a 70, per me insomma non è che c'è un'età prestabilita, però secondo me ognuno di noi ha il diritto di, e quello che direi appunto almeno nel passato, cioè ha il diritto di poter provare comunque ad esprimere e trovare la tua strada in base a quello che pensi, cioè non per forza devi cercare di fare quello che ti dice la società, quello che fanno gli altri, quello che ti dicono i genitori, cioè nel senso prendi quello che ti dicono gli altri come un consiglio, come una visione, poi fai comunque quello che vuoi perseguire e quello che veramente comunque ti piace e che ti stimola, cioè almeno un domani, insomma, quando poi sarai tra virgolette grande, avrai trovato la tua strada, saprai effettivamente se quella che volevi perseguire un giorno era quella giusta, oppure magari l'hai imboccata, hai visto che non ti piaceva e l'hai semplicemente cambiata.
Un consiglio personale e uno professionale, più che altro professionale, perché quello personale più o meno l'hai dato, che ti senti dare a chi ci ascolta?
Allora, personale, e ve lo dice uno che è un pesantone delle volte in modo assurdo, cioè proprio in modo assurdo, e cioè fatela proprio più leggera, più semplice, ma non perché dovete prendere all'acqua di rose le varie cose che magari vi capitano nella vita, però molto spesso io mi rendo conto che tantissime persone magari ingigantiscono quello che gli accade, ma in primis io su alcune cose, in determinate giornate, perché poi ognuno di noi, no, c'ha le giornate brutte in cui magari capita una cosa, si fa rovinare la giornata magari da una cosa che veramente è insignificante. Però molto spesso una cosa che dovremmo imparare, e questa cosa secondo me ce la insegniamo tanto poi le persone che effettivamente magari hanno problemi gravi, a un po' ridere e anche un po' prendere alla leggera in modo bello tutte le cose che ci accadono, anche magari quelle che inizialmente gli sembrano negative, perché non è la fine del mondo, cioè effettivamente non è, cioè, non, la fine del mondo è quando, che ne so, veramente ti scatenano la guerra in casa, allora lì hai dei problemi grossi, cioè quello che viviamo noi oggi nella maggior parte dei contesti, poi sono persone che hanno anche tanti problemi, è comunque una situazione nella quale veramente siamo agiati in tutto e per tutto, quindi cerchiamo comunque di non darla per scontata questa cosa e viverla sempre comunque al meglio. A livello professionale sono due consigli che sono, diciamo, ambivalenti, cioè uno l'altra faccia della medaglia. Da una parte cerchiamo di essere umili, cioè partire comunque dal basso in modo orizzontale anche ci permette di crescere, cioè voler partire direttamente dalla parte alta è un qualcosa che non ha mai aiutato nessuno. Dall'altra, non facciamoci mettere i piedi in testa, cioè nel senso, come è giusto essere umili e partire dal basso, è giusto anche capire quali sono le nostre potenzialità, il valore che abbiamo e avere il diritto di poter esprimere quello che possiamo dare. Cioè questa qui è una cosa che anche a livello professionale dovete sempre un po' pretendere, insieme comunque all'essere umili, che è sempre una costante.